vite che non sono la tua. Storie di persone speciali. Allenatori di Alessandro Leogrande.
È il 4 maggio del 1949. Sono le 5 di pomeriggio, ma a Torino sembra notte. Il cielo è plumbeo, un violento acquazzone si abbatte sulla città, il cielo è solcato di lampi e tuoni. A un certo punto un boato dalla collina di Superga si estende su tutta la città. Il trimotore G212 è andato a sbattere contro il parapetto di fronte alla Basilica di Superga. A bordo dell'aereo c'è l'intera squadra del Torino, il grande Torino che ha vinto gli ultimi 5 scudetti del calcio italiano. È probabilmente la più grande tragedia dello sport italiano, la squadra che più di tutti aveva incarnato la gioia e la felicità della liberazione. Dopo gli anni della guerra, dopo gli anni bui della guerra, la squadra che aveva dato gioia, contentezza, un mito da amare e da osannare a tutti i tifosi, non solo quelli del Torino, scompare così in quel pomeriggio piovoso di maggio del 1949. A bordo ci sono i titolari della squadra, quella formazione che è diventata quasi uno scandire, un rosario di eroi omerici accampati sotto le mura di Troia. Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Gresa, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Gabbetto, Mazzola, Ossola. Non sono semplicemente una formazione di calcio, sono i nomi che segnano l'irruzione del mito, l'irruzione del sogno sui campi da gioco e che vengono appunto recitati come se fossero endecasillabi sciolti. Quella squadra, insieme alle riserve, insieme ai dirigenti, insieme ad alcuni giornalisti al seguito, Casalbore, Cavallero, Tosatti, vanno a schiantarsi sulla collina di Superga. Con loro c'è anche l'allenatore, il direttore tecnico Ernest Herbstein, il mago che aveva assemblato quella macchina perfetta di calcio, l'inventore di quell'esempio di calcio totale e calcio perfetto che aveva fatto sognare gli italiani e non solo gli italiani, ma dato al mondo intero una squadra considerata invincibile.
Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della basilica, ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori, è caduto un apparecchio. Già monco dell'ala sinistra l'aereo diroccò 13 metri di parapetto, coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato. In un locale attiguo furono trovati due dell'equipaggio, sparsi dappertutto i rottami, mentre i passeggeri che erano nella carlinga vennero compressi in 2 metri quadrati. Ironicamente illese le ruote. Resti del giornale di bordo privo degli ultimi fogli. Gli appunti di Casalbore, la fotografia del campo di Lisbona. E scarpe, calzettoni, ginocchiere. La tessera universitaria di Bacigalù. E Sentimenti non sapeva che Bacigalo tenesse tanto vicino. E ancora scarpe. Quanti gol avranno segnati? Bandiera a mezz'asta alla sede della società. Drappo funebre al balcone. 18 commemorazioni su questi giornali che raccontavano le loro vive gesta e 3 dei loro narratori li seguirono sino oltre la porta dell'aldilà. Tosatti, Cavallero, Casalbore. Torino ha offerto il più illustre dei suoi palazzi per ospitare l'ultima vigilia di questi giovani. Le loro salme sono state identificate con fatica e ricomposte con amore. La folla preme, mareggia, come le porte degli stadi. Ciao mamma, dicevano per radio. Addio figlio, risponde questo singhiozzo. Una donna piange nell'ombra, Gabetto. Un viso asciutto ti fissa immobile, Maroso. Sono le 17, la stessa ora. Scendono sulla gente le parole che Barassi pronuncia nell'interno di Palazzo Madama. Il Torino è proclamato vincitore del campionato per la 5ª volta consecutiva. La moglie di Gabetto aveva telefonato all'aeroporto. Sono morti tutti, le avevano risposto, ed era stata la prima a piangere. Il governo era presentato da Andreotti. 500.000 persone nel corteo e lungo il corteo. Centinaia di corone per i campioni, i giornalisti, l'equipaggio. Su questo schermo settimanalmente evocavamo i vostri nomi. Li ripetiamo per dirvi addio. Mazzola, Bacigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Buongiorni, Castigliano, Padini, Gabetto, Crava, Greta, Loic, Maroso, Martelli, Menti, Oberto, Ossola, Rigamonti, Super.
La vita di Ernest Erbstein, detto Erno Erbstein, intreccia fortemente quella del Torino, ma incomincia molto prima. Erbstein era nato in Ungheria nel 1898 e dopo aver studiato a Budapest aveva cominciato a lavorare come agente di borsa, ma accanto a questo era diventato, e questa è una figura molto simile ad Arpad Weitz, altro allenatore ebreo-ungherese degli stessi anni, aveva alternato l'attività lavorativa a quella del calciatore dilettante. Aveva fatto anche una breve comparsa nel calcio italiano, nel Vicenza, alla metà degli anni 20, ma poi aveva appeso le scarpe al chiodo senza grandi successi. Nonostante questo, aveva deciso di rimanere in Italia e di cominciare a fare l'allenatore. Il capolavoro di Erbstein, il primo capolavoro di Erbstein, avviene a Lucca. Allenando la Lucchese dal 1933 al 1938, porta quella squadra di provincia in Serie A, nell'arco di soli 3 anni, dalla Serie C alla Serie A. E nella stagione 36-37 la Lucchese arriva addirittura settima in campionato, a pari punti con l'Inter, che ormai si chiama Ambrosiana. Insomma, Erno Erbstein diventa l'idolo della città di Lucca, una persona portata in trionfo quando la squadra ritorna in città dalle trasferte vittoriose. E l'11 ottobre del 1936 c'è una partita che probabilmente non dice molto negli annali del calcio, ma che segna l'incontro tra due grandi uomini poi dimenticati. L'11 ottobre del 1936 a Lucca si gioca Lucchese-Bologna e due allenatori che si confrontano sono Arpad Weitz, l'allenatore del Bologna che ha vinto lo scudetto ed è già avviata a diventare la squadra che tremare il mondo fa, e la Lucchese meraviglia di Erno Erbstein. La partita finisce 2-2. La Lucchese aveva vantaggi per 1-0, ma poi i grandi campioni del Bologna, con Biavati e Reguzzoni, ribaltano il risultato e verso la fine della partita la Lucchese riesce a strappare il pareggio. Alla fine di quella partita Weitz ed Erbstein, che sono due signori ungheresi che sembrano più degli intellettuali mitteleuropei che degli allenatori, per come poi sono stati dipinti gli allenatori nei decenni successivi, si stringono la mano. In fondo sono amici, in fondo hanno una vita abbastanza simile. Entrambi sono allenatori che pensano che il gioco sia innanzitutto gioco, appunto, costruzione di gioco, capacità di andare all'attacco e non solo in difesa, e che per creare una grande squadra bisogna innanzitutto creare un grande spogliatoio, lavorare individualmente sui giocatori. Sia Weitz che soprattutto Erbstein in seguito sono i primi ad introdurre la preparazione atletica individuale e differenziata, sono i primi ad introdurre l'allenamento differenziato a secondo delle parti di gioco, sono i primi a pensare che il calcio vada costruito attraverso schemi che non mirano solamente a difendere il risultato, ma che mirano a costruire delle trame di gioco che appunto definiscano dei brandelli di calcio totale. Nel 1938 Erno Erbstein passa ad allenare il Torino. C'è un presidente, Ferruccio Novo, che vuole rivaleggiare ad armi pari con la grande squadra della città, la vecchia signora, la Juventus, la squadra che ha vinto i 5 scudetti del quinquennio d'oro negli anni 30 e la squadra che è il simbolo dell'aristocrazia cittadina. Novo vuole costruire una squadra che combatta sportivamente con la Juventus ad armi pari e decide di partire dalle basi. E le basi sono avere un grande allenatore che possa costruire una grande squadra. Quel grande allenatore è Erno Erbstein, un allenatore che, come dicevo, ama leggere testi di filosofia più che testi sportivi. Tra le sue letture più care vi è l'Homo Ludens di Huizinga, il filosofo che aveva sostenuto che il gioco oltrepassa sistematicamente i limiti biologici, non è semplicemente mantenimento della vita, ma è costruzione appunto della felicità. E alla costruzione di quella felicità attraverso il gioco Erbstein dedicherà gran parte della sua vita. E però nel 1938, proprio nel momento in cui Erbstein arriva a Torino e può allenare una grande squadra, piombano sulla sua esistenza e su quella della sua famiglia le leggi razziali. Col decreto legge del 7 settembre del 1938 tutti gli ebrei stranieri che hanno iniziato a soggiornare in Italia e nei possedimenti del regno successivamente al 1 gennaio del 1919 devono abbandonare sistematicamente il paese entro 6 mesi. Come è accaduto ad Arpad Weitz, allenatore del Bologna che tremare il mondo fa, e alla sua famiglia, anche Erbstein con la sua famiglia, la moglie Yolanda, le figlie Susanna e Marta, deve lasciare in tutta fretta l'Italia. Deve abbandonare la squadra che aveva incominciato ad allenare, il Torino, e deve trovarsi una nuova sistemazione. E qui effettivamente la vita di Herbstein sembra intrecciare, benché poi avrà esiti diversi, quella di Arpad Weitz, perché pure Herbstein decide di andare in Olanda. Capisce che l'unica meta in cui un ebreo ungherese può andare alla fine degli anni 30 è l'Olanda, e decide addirittura di proporre al Torino uno scambio di allenatori col Feyenoord. L'allenatore Molnar del Feyenoord, che è un ungherese ma non ebreo, può venire ad allenare in Italia e lui può andare ad allenare il Feyenoord. Così nel 1939 si dirige verso l'Olanda, ma a differenza di Weitz, Herbstein e la sua famiglia non vanno in Olanda tramite la Francia, ma tramite la Germania, benché abbiano un regolare permesso di transito e un regolare permesso di viaggio che vada dall'Italia alla Germania. Quando arrivano al confine fra Germania e Olanda, i nazisti dicono che quel permesso non ha nessun valore e che in Olanda non può entrare. Per un mese e due mesi Herbstein e la sua famiglia rimangono lì al confine. Vorrebbe andare in Olanda, pensa che l'Olanda sia la sua salvezza, pensa che l'unico modo sia andare ad allenare il Feyenoord, ma i nazisti gli dicono che quel permesso che è in mano è carta straccia. A quel punto Herbstein si crede perso, non sa cosa fare e pensa che l'unica soluzione, del momento che non può certo restare in Germania e non può andare in Olanda, sia quello di tornare nella sua Ungheria. Così insieme alla famiglia torna a Budapest, benché si sia insediato il governo dell'ammiraglio Horthy, il governo di destra radicale che presto si sarebbe alleato con lo stesso partito nazista tedesco. Eppure in quel momento l'Ungheria mantiene ancora una relativa autonomia rispetto all'alleato tedesco ed Herbstein pensa che ci sia uno stretto margine in cui poter vivere. Appena giunto a Budapest decide subito di cambiare il proprio cognome da Herbstein al cognome Egri, che è un cognome classicamente ungherese, come dire Bianchi o Rossi in Italia. E con l'aiuto di Ferruccio Nuovo, il presidente del Torino con cui è rimasto in contatto in tutto questo tempo, decide di avviare una propria attività nuova. Si inventa commerciante di tessuti alla guida di una piccola ditta, la Textil Import, che importa stoffe italiane. Con l'aiuto di Nuovo, insomma, il nuovo Ernest Egri diventa un commerciante di stoffe che gira l'Europa, che si avvia verso la guerra e che già nella guerra viene travolta. Nel 1942 il commerciante di stoffe Ernest Egri, che altro non è che Herbstein, l'allenatore del Torino, riesce addirittura ad andare a Venezia per supervisionare la fantastica coppia di centrocampisti Loic e Mazzola. E benché sia in Ungheria, continua a fare il proprio lavoro di consulente calcistico per il presidente del Torino. È proprio lui nell'estate del 42 a convincere Nuovo ad acquistare Loic e Mazzola. Ed acquistando Loic e Mazzola, poi Nuovo potrà costruire quella che è l'ossatura fondamentale del proprio grande Torino. Sembra quasi incredibile, quasi fiabesco che a farlo sia un uomo che non solo ha cambiato nome, che ormai si chiama Egri, non solo ha cambiato attività, ormai si dedica alla vendita dei tessuti, ma è costretto ad attraversare le maglie europee attraverso la guerra. Eppure così è, quell'uomo, Erno Herbstein, rimane legato al suo Torino e rimane fitto il dialogo col presidente di quella squadra, Ferruccio Nuovo. La situazione però precipita nell'ottobre del 1944, quando Horthy decide di firmare l'armistizio separato con gli alleati. A quel punto la Germania decide di occupare direttamente l'Ungheria e imporre il governo filonazista delle croci frecciate. A quel punto la pianificazione e l'organizzazione dello sterminio degli ebrei ungheresi diventa sistematico e anche estremamente veloce. Herbstein e la sua famiglia finiscono nell'occhio del ciclone e soprattutto vivono mesi terribili nel dicembre del gennaio del 1944, esattamente nelle settimane in cui si combatte la guerra di Budapest. Le forze sovietiche sono alla porta della città, la pongono sotto assedio, eppure all'interno le croci frecciate proseguono nella loro opera sistematica di sterminio e di conduzione verso i campi di sterminio della minoranza ebraica. Per fortuna però in quella città ci sono anche dei giusti: il nunzio apostolico Angelo Rotta, Giorgio Perlasca, il filantropo svedese Raoul Wallenberg, e sono loro che riescono a salvare, pur nell'immane sterminio degli ebrei ungheresi, alcune vite umane. Tra queste vite umane viene salvato miracolosamente anche Erno Herbstein e la sua famiglia.
Leggenda Granata. Ascoltiamola nella sede del Torino, insieme coi nuovi Granata. Julian Galassini è il pianista. Di Gino Latilla la voce, oggi più che mai commossa.
tanto il cielo li dominò. 11 atleti, un solo cuore, il grande volo non si fermò. Nella leggenda vivono ancora. Quando in campo entrava il Torino, la vittoria baciava i granata, ma Superga fu il loro destino e lo scudetto avvampò nella fiammata. Sotto un'ala divelta e spezzata fu trovata una bambola bionda, al papà che l'avrebbe donata forse sorrise e illuminò la nebbia fonda. Questa leggenda che realtà, canta la gloria che passa.
In quelle settimane tra la fine del 44 e l'inizio del 45, Erno Erbstein viene destinato a un campo di lavoro, mentre le donne della famiglia, la moglie e i figli sono in una sorta di casa famiglia gestite da un prete cattolico in cui trovano riparo anche molti ebrei che non vengono mandati nei campi di concentramento. Ma un giorno la persecuzione arriva fin là dentro. Susanna, la figlia di Erno Erbstein, riesce a salvarsi per un soffio solo perché, parlando italiano, era riuscita ad entrare in contatto col nunzio apostolico Angelo Rotta e a presentare quindi il pericolo incombente sulla casa famiglia. E così, intervenendo Rotta, quel gruppo di ebrei che era all'interno della casa famiglia gestita dal prete cattolico riesce a salvarsi. Per pochi giorni lo sterminio non arriva lì dentro. Eppure però Susanna e Yolanda capiscono che quel posto è diventato enormemente pericoloso e quindi decidono di abbandonarlo. Raggiungono dei propri familiari in un altro angolo della città di Budapest e riescono ad ottenere dei documenti falsi facendosi passare per ungheresi spollati dalla parte orientale del paese dove era ormai avanzata l'Armata Rossa. Susanna riesce ad ottenere addirittura un posto come crocerossina facendosi passare per ungherese non ebrea. In quei giorni Erno Erbstein riesce miracolosamente ad evadere dal campo di lavoro in cui era stato assegnato e ricongiungersi con la sua famiglia. Viene nascosto in cantina perché lui, a differenza della propria famiglia, a differenza della moglie e delle figlie che si fanno passare per ungheresi, non può non farsi passare per ebreo. In quelle settimane Erno Erbstein vive praticamente nella cantina al di sotto di dove vive la sua famiglia. Ma quando gli inquilini vorrebbero denunciare la presenza di un ebreo che dovrebbe essere condotto ad Auschwitz, è proprio la figlia Susanna, in quanto crocerossina, a condurlo in una Budapest che appare distrutta e devastata dalla guerra, dal filantropo svedese Wallenberg. Ed è Wallenberg ad intervenire per la salvezza di Erno Erbstein. E così l'intera famiglia Erbstein riesce a salvarsi. Si salvano mentre intorno a loro oltre 600.000 ebrei ungheresi vengono deportati nei lager.
Rosso come il sangue, forte come il Barbera. Voglio ricordarti adesso, mio grande Torino. In quegli anni di tribolazioni, unica e sola era la tua bellezza. Venivamo dal niente, dalla guerra e dalla fame. Carri, bestiame, tesseri, galera. Fratelli morti in Russia e partigiani, famiglie divise, persa, odi bandiere. Eravamo poveri, lividi, smarriti, neppure un soldo addosso e per lavorare dovevi sorridere, brigare, pregare, fino all'ultima goccia del tuo fiato. Fumare voleva dire una cicca in quattro, per divertirci dovevamo ridere di poco. Per mangiare si mangiavano persino i gatti, eravamo nessuno, i furbi come i fessi. Ma un fiore l'avevamo ed eri tu, Torino. Tagliata nell'acciaio era la tua bravura, gioventù nostra che tutti i guai portavi via con la tua faccia dura. Tua faccia d'operaio, mio Valentino, mio castigliano, riga, loica e quel pignolo di gabetto che faceva impazzire tutti con 20 dribbling e poi era già gol. Filadelfia, ma chi sarà così villano da chiamarlo un campo? Era una culla di speranze, di vita, di rinascita, era sognare, gridare, era la luna, era la via della nostra maturità. Hai vinto il mondo, a 20 anni sei morto, mio Torino grande, mio Torino forte.
Passata la guerra, Erno Erbstein ritorna a Torino nel 1946. Ferruccio Novo non si era mai dimenticato di quell'allenatore che era stato fondamentale nella costruzione del grande Torino, di quelli che erano stati gli assetti fondamentali della costruzione di quello che poi sarebbe stato il grande Torino. E lo vuole accanto a sé non solo come consulente per gli acquisti da fare, ma come supervisore dell'intere, di tutte le squadre del Torino Calcio, non solo la prima squadra, ma anche le squadre giovanili. In quegli anni Erbstein è una sorta di direttore tecnico ombra della squadra del grande Torino, che incomincia a vincere partita dopo partita e campionato dopo campionato. È una squadra praticamente perfetta che vince 5 scudetti di fila con partite memorabili in cui si vince di 7-1, 8-0, 9-0, perfino un 10-0 contro l'Alessandria. Erbstein è un sistemista che nel calcio degli anni 30 e ormai negli anni 40 vuol dire adottare il modulo WM. In pratica è un modo di gioco che era del tutto opposto a quello del sistema voluto dall'allenatore della nazionale di calcio Vittorio Pozzo, teso a difendere soprattutto il risultato. Erbstein gioca all'inglese, preferisce il gioco sulle fasce, preferisce soprattutto il gioco di costruzione nel centrocampo e di fatto il cosiddetto modulo WM costruisce all'interno del campo una sorta di quadrilatero di centrocampo votato al gioco offensivo. In pratica, molti decenni prima dell'Olanda di Cruyff o del Milan di Sacchi, quel grande Torino costruito da Erbstein sviluppa il primo esempio di calcio totale, ma appunto i due giocatori principe che sono la macchina di questo calcio sono Loic e Valentino Mazzola. Valentino Mazzola è un po' l'eroe omerico di quella squadra del Torino voluta da Erno Erbstein. È una persona timida, i capelli biondi, alla faccia d'angelo, ma anche il capitano, una sorta di Achille che guida quella squadra perfetta vittoria dopo vittoria. E nella leggenda del grande Torino basta che Valentino Mazzola si allia a rimboccarsi le maniche e a guardare i propri compagni di squadra e dire: ora ragazzi, iniziamo a giocare, perché il grande Torino si scateni e in 15-20 minuti riesca a fare 6-7 gol. Accade così ad esempio in un memorabile Roma-Torino 1-7. Alla fine del primo tempo la Roma a Roma vinceva per 1-0. Nel secondo tempo, nel giro di 20 minuti, il grande Torino segna 7 gol. E addirittura c'è un parapiglia, si scatena in una curva e un parapetto cede, perché nel tentativo di vedere l'ennesimo gol del Torino la folla si accalca sul lato della porta. Ma di partite così la leggenda del Torino ne annovera tantissime. Nel 1948 Erno Erbstein, che fino a quel momento era stato una sorta di direttore tecnico generale, torna direttamente in panchina e guida il Torino in quello che è forse lo scudetto della maturità, l'ultimo dei 5 scudetti e probabilmente quello in cui la squadra raggiunge il livello di gioco più esplosivo. Il Torino, guidato da Erno Erbstein, si avvia a vincere l'ennesimo scudetto, quello della stagione 1948-49, con Erbstein direttamente sulla panchina, a pochi metri dal rettangolo di gioco. A maggio, quando il Torino ha praticamente quasi vinto lo scudetto dopo aver pareggiato per 0-0 a San Siro con l'Inter, i giocatori convincono il presidente Ferruccio Novo a fare una lunga trasferta a Lisbona per giocare un'amichevole contro il Benfica, un'amichevole che sarebbe la partita di addio a calcio del capitano del Benfica e della nazionale portoghese Ferreira. Quel Torino, il grande Torino, aveva giocato in quegli anni molte amichevoli, non solo in Europa ma anche nel Sud America, insomma era un po' la squadra percepita come la squadra più forte del mondo, che andava a mostrare i propri campioni, le proprie meraviglie, le proprie trame di gioco nei campi di mezzo mondo, anche in Brasile, in Argentina e in Uruguay. Quella amichevole Benfica-Torino viene organizzata per il 3 maggio del 1949 a Lisbona e sarà appunto l'ultima partita del Grande Torino. Il Benfica vince 4-3, ci sono ancora delle immagini, delle foto che immortalano quel pomeriggio. Prima del fischio d'inizio il Torino appare schierato su due file ed Erno Erbstein è lì accanto ai suoi ragazzi, giacca e cravatta e il gagliardetto del Torino nella mano destra. Subito dopo la partita avrebbe avuto inizio e il Benfica, anche per festeggiare Ferreira, riuscì a vincere per 4-3. Il giorno dopo il Torino ritorna in patria col suo trimotore G212 Fiat. È annunciata una tempesta su Torino, ma i giocatori fanno pressione sullo stesso pilota per non atterrare a Malpensa e a Milano, ma per andare direttamente a Torino, per ritornare prima dalle proprie famiglie. E così, nel momento in cui l'aereo viene avvolto dalle nuvole e dai lampi, il pilota non riesce ad evitare la collina di Superga. L'impatto è tremendo, muoiono in 31, in quell'ammasso di lamiere, corpi, carne, esplosioni. Non si capisce più niente. Per riconoscere i corpi viene chiamato l'anziano commissario tecnico Vittorio Pozzo, ufficiale degli Alpini e molto vicino al Torino, che per tanti anni aveva consigliato i propri giocatori nazionali di andare appunto a giocare nel Torino. Ebbene, il vecchio Vittorio Pozzo che viene chiamato a riconoscere i corpi sulla tragedia di Superga. Tra quelle lamiere c'è anche una bambola di pezza, e quella bambola di pezza era stata comprata proprio da Erno Erbstein per sua figlia Susanna Egri. Ebbene, quella bambola è l'unica cosa che rimane di Erno Erbstein. Erno Erbstein che aveva attraversato le temperie del Novecento, che aveva rischiato di morire ad Auschwitz e si era salvato miracolosamente dalla persecuzione contro gli ebrei delle croci frecciate in Ungheria. Erno Erbstein che era stato allontanato dal calcio italiano e che poi era tornato nel 46-47. Erno Erbstein che, per quanto avrebbe potuto fare la stessa fine di Arpad Weit e della sua famiglia, era tornato a guidare il Grande Torino. Ebbene, di Erno Erbstein rimane solamente quella piccola bambola di pezza che verrà consegnata subito dopo a Susanna Egri, sua figlia. Susanna non si separerà mai da quella bambola. A cura di Paola Tagliolini con Pietro Filacchioni, tecnico del suono Fabrizio Paccione. Per scaricare le puntate in podcast, collegatevi con il nostro sito vitechenonsonolatua.rai.it. Per scriverci, vitechenonsonolatua@rai.it. Appuntamento alla prossima puntata.